Hey, baseball fans, go yard with BetMGM, the sportsbook born in Vegas. Enjoy top odds on your favorite home run bets, fast and convenient ways to play same-game parlays, special boosts and tokens, and so much more. From the first pitch to the game-winning fireworks, there are more ways than ever to supercharge your excitement. Download the BetMGM app and get your piece of MLB action. BetMGM is an official partner of Major League Baseball. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER available in the U.S. For New York, 8778-HOPE-NY. Or text HOPE-NY-467-369. For Arizona, 1-800-NEXT-STEP. For Massachusetts, 1-800-327-5050. For Iowa, 1-800-BETS-OFF. For Puerto Rico, 1-800-981-0023. First bet offers for new customers only. All other promotions for existing customers. Subject to eligibility requirements. In partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Major League Baseball trademarks used with permission.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Giovanni Geraci e Arnaldo Marcone. Storia romana. La narrazione inizia con un'esplorazione dettagliata dei popoli che abitavano l'Italia prima dell'ascesa di Roma, un periodo avvolto nel mistero e ricostruito attraverso un intreccio di fonti archeologiche e letterarie. Arnaldo Marcone, autore di questa sezione, ci guida attraverso un'Italia preromana, che si evolve lentamente dall'età del bronzo all'età del ferro, fino alla fondazione mitica di Roma. L'autore sottolinea subito la difficoltà di affidarsi a fonti scritte coeve per la protostoria italiana. In assenza di documenti diretti, le informazioni derivano principalmente dai resti materiali, insediamenti, sepolture, utensili, armi e ceramiche, integrati da narrazioni successive, spesso leggendarie, di autori greci come Dionigi di Alicarnasso. Questi resti materiali disegnano un quadro di un'Italia che, tra il terzo e il primo millennio avanti Cristo, passa da una miriade di piccoli gruppi umani a forme più complesse di organizzazione sociale, colmando il divario con le civiltà avanzate del vicino Oriente e dell'Egitto. Durante l'età del bronzo, l'Italia appare culturalmente uniforme, con insediamenti sparsi soprattutto lungo la dorsale appenninica, tanto da meritare l'appellativo di cultura appenninica. Un incremento demografico segna questa fase. I villaggi si riducono in numero, ma crescono in dimensioni, sfruttando intensivamente le risorse locali. Un esempio emblematico è la cultura terramaricola della pianura emiliana, con i suoi insediamenti di capanne su palafitte, circondati da fossati e argini che proteggevano dagli animali e dalle paludi. Questi villaggi, spesso trapezoidali e attraversati da vie perpendicolari, lasciarono tumuli di terra scura noti come terra mare. L'età del bronzo recente vede un'intensa circolazione di merci, soprattutto micenee, lungo le coste meridionali, segno di contatti con civiltà più avanzate, che favoriscono aggregazioni sociali più strutturate, pur senza parlare di vero commercio o colonizzazione. Con l'età del ferro, l'Italia si diversifica. Emergono culture locali distinte, riconoscibili dalle pratiche di sepoltura, cremazione al nord e lungo il Tirreno, inumazione altrove, e dalle specificità regionali. La cultura di Gola Secca, Piemonte e Lombardia, quella di Este, vicino a Padova, e soprattutto la Villa Noviana, Etruria ed Emilia, segnano questa transizione. La Villa Noviana, con i suoi villaggi stabili, urne cinerarie e tombe a pozzo, sembra anticipare la civiltà etrusca, con cui condivide l'area geografica. la diversità culturale si riflette anche linguisticamente. Lingue indoeuropee come il latino, il falisco, l'umbro sabino, l'osco e il messapico convivono con lingue non indoeuropee come l'etrusco, il ligure e il retico, suggerendo un mosaico etnico complesso. Le colonie greche della Magna Grecia, fondate dall'VIII secolo a.C., Taranto, Crotone, Siracusa, e quelle fenicie in Sicilia, Mozia, Palermo, esercitano un'influenza cruciale sulle popolazioni indigene, mentre in Sardegna la civiltà nuragica, con i suoi imponenti nuraghi, torri troncoconiche di pietra, sviluppa un'organizzazione autonoma, influenzata dai fenici nelle fasi finali. Le prime forme di differenziazione emergono chiaramente nell'età del Bronzo Medio, quando comunità più consistenti iniziano a integrare le attività economiche, pur senza un potere politico centralizzato. L'Italia settentrionale e medio-adriatica si distinguono da quella medio-tirrenica e meridionale. Al nord le terramare mostrano un'organizzazione avanzata, mentre al sud gli insediamenti appenninici sono piccoli e isolati, con santuari come punti d'incontro. La ceramica micenea raggiunge l'Italia centrale tra il XIII e il XII secolo a.C., e verso il 1000 a.C. la cultura previllanoviana introduce urne per la cremazione e depositi di metallo, segno di una crescente complessità sociale. Nel Lazio, gli scavi presso Sant'Omobono e il Foro Romano rivelano un'occupazione già nel secondo millennio a.C., con cocci dell'età del bronzo sul Campidoglio e tombe a cremazione dell'età del ferro nel Foro, scoperte da Giacomo Boni. Queste sepolture, con urne a capanna e oggetti miniaturizzati, legano il Lazio alla cultura villanoviana, pur con tratti distintivi come il tipo albano-laziale. I primi frequentatori dell'Italia meridionale, secondo Dionigi di Alicarnasso, sarebbero stati gli Arcadi, guidati da Enotro, che fondarono villaggi sulle alture dell'Enotria. Sebbene leggendario, il racconto riflette una svolta demografica nel Bronzo Medio, con insediamenti nella piana di Sibari favoriti da contatti con i micenei, che introdussero ceramiche avanzate e forse artigiani. Dopo un'interruzione di 4 secoli, gli scambi riprendono nell'VIII secolo a.C., preludio alla colonizzazione greca, mentre le comunità indigene si consolidano in centri più popolosi. Tra l'VIII e il V secolo a.C., l'Italia centrale vive trasformazioni profonde. I Sabini si inseriscono nel Lazio, gli Equi, Ernici e Volsci occupano l'interno, e i Sanniti si espandono tra il V e il IV secolo a.C. Sul versante adriatico, la cultura picena sviluppa insediamenti ampi e una società gerarchica, con elite che adottano prodotti orientalizzanti tramite gli Etruschi e il mare. Il nome Italia emerge infine come un'evoluzione geografica e culturale. Nel V secolo a.C. indica la Calabria e la costa ionica, forse da Vitellio, Osco, terra dei Vitelli, secondo Antioco di Siracusa. Nel IV secolo si estende al Mezzogiorno, nel III alla Campania, e dopo la Seconda Guerra Punica copre quasi tutta la penisola fino all'Arno e all'Esino, riflettendo l'espansione romana. Si approfondisce la civiltà più influente dell'Italia preromana, nota ai greci come Tirreni. Le fonti sono scarse, mancano narrazioni etrusche dirette e i testi superstiti, formule onomastiche o religiose, offrono pochi dettagli. Gli autori greci, Erodoto, Dionigi di Alicarnasso, e latini forniscono informazioni, ma è l'archeologia, con tombe, iscrizioni e pitture come quelle della tomba François di Vulci, a illuminare la loro storia. L'origine degli Etruschi è dibattuta. Erodoto li vede come lidi dall'Asia Minore guidati da Tirreno, Dionigi come autoctoni, e Lanico come pelasgi emigrati. La ricerca moderna propende per uno sviluppo locale dalla cultura villanoviana, tra Arno e Tevere, con apporti orientali, come suggerisce un'iscrizione simile all'etrusco trovata a Lemno. Tra il VII e il VI secolo a.C., gli Etruschi dominano l'Italia centro-occidentale, espandendosi fino alla Campania e al Po, grazie a città-stato come Veio, Tarquinia e Cere. La loro religione, basata su libri sacri, Taghetico, Vegoico, Aruspicino, è complessa, con divinità come Tinia, Uni e Menrva, e pratiche divinatorie che influenzano Roma. La cultura etrusca brilla nell'arte, ceramiche, bronzi, affreschi, e nella tecnica, con opere idrauliche e urbanistiche. I romani adottano simboli, fasci, toga pretexta, e riti dagli etruschi, che governano Roma sotto i Tarquini. La lingua etrusca, non indoeuropea, resta un enigma, leggibile tramite l'alfabeto greco, ma incomprensibile nei significati, con circa 13.000 iscrizioni brevi. Il loro predominio declina dal V secolo a.C., con la sconfitta navale di Alalia e l'espansione romana, ma l'etruscologia continua a svelarne il patrimonio. Le fonti mescolano leggenda, Romolo e Remo, e dati archeologici, come il Lapis Niger, una stele del VI secolo a.C. nel Foro. La tradizione narra di 7 re, Romolo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio, Tarquinio il Superbo, con una cronologia fissata da Varrone. La storiografia antica, Livio, Dionigi, si basa su tradizioni orali, mentre l'archeologia conferma insediamenti dal secondo millennio a.C. e tombe dell'età del ferro. Il Pomerio, confine sacro, e i riti di fondazione sottolineano l'importanza religiosa della città. Lo stato arcaico si organizza attorno a patrizi e plebei, con un forte influsso etrusco sotto Servio Tullio, riforme censitarie, e Tarquinio il Superbo, che amplia Roma prima della cacciata, segnando la fine della monarchia. La società si basa sulla famiglia patriarcale, con donne subordinate, e sull'agricoltura, con un'ideologia indoeuropea che pervade i miti delle origini. La narrazione si sposta sul sorgere e l'espansione della Repubblica Romana, un periodo cruciale che vede Roma trasformarsi da piccolo centro del Lazio a potenza egemone nel Mediterraneo. Il racconto si apre con la nascita della Repubblica, un momento di transizione dalla monarchia al nuovo regime. Le fonti, come sempre, sono un intreccio di tradizione storiografica, Livio, Dionigi di Alicarnasso, e documenti materiali, come i fasti consolari, che registrano i nomi dei magistrati eponimi. La fine della monarchia, culminata con la cacciata di Tarquinio il Superbo nel 510 a.C., è narrata come un evento traumatico, segnato dalla leggenda dello stupro di Lucrezia e dalla ribellione di Bruto. Ma gli studiosi moderni suggeriscono un passaggio più graduale, con una datazione tradizionale fissata al 509 a.C. Il nuovo sistema si basa su due consoli, eletti annualmente, con poteri militari, giudiziari e religiosi, ma limitati dal principio della collegialità e dal veto reciproco. Accanto a loro emergono altre magistrature, pretori per la giustizia, questori per le finanze ed edili per l'amministrazione urbana. In situazioni di crisi si ricorre alla dittatura, una carica temporanea di 6 mesi con poteri assoluti, mentre i sacerdozi pontefici, auguri, flomini, mantengono il controllo della sfera religiosa, intrecciata con quella politica. Il Senato, composto da ex magistrati patrizi, diventa il cuore del potere, consigliando i consoli e gestendo la politica estera, mentre le assemblee popolari, comizi centuriati e tributi, rappresentano i cittadini, divisi per censo e tribù. Il dibattito storiografico si concentra sulla natura del regime, un'oligarchia patrizia o un sistema con elementi democratici. La risposta resta ambigua, ma la Repubblica nasce come compromesso tra elite e popolo. Si esplorano le tensioni sociali che plasmano i primi secoli della Repubblica. Le fonti, ancora una volta, sono quelle della tradizione annalistica, spesso arricchite da elaborazioni successive. Alla base del conflitto ci sono problemi economici e politici. I plebei, esclusi dalle cariche pubbliche e oppressi dai debiti, reclamano diritti contro i patrizi, che monopolizzano terra e potere. La struttura militare, con i plebei come spina dorsale dell'esercito, alimenta la loro coscienza politica. Il primo scontro culmina nella secessione sull'Aventino, che porta alla creazione del Tribunato della Plebe, una magistratura sacrosanta con diritto di veto per proteggere i plebei. Nel 451 a.C. il Decemvirato codifica le leggi delle 12 tavole, un primo passo verso l'uguaglianza giuridica, anche se il secondo Decemvirato sfocia in tirannia e viene rovesciato. La crisi si acuisce con l'introduzione dei tribuni militari con poteri consolari, aperti anche ai plebei, e raggiunge un punto di svolta con le leggi Licinie Sestie, che aprono il consolato ai plebei e limitano l'accaparramento di terre pubbliche. Verso il 300 a.C., la censura di Appio Claudio Ceco e la legge Ortensia, che rende vincolanti i plebisciti, consolidano un nuovo equilibrio, dando vita alla nobilitas patrizio plebea, un'elite mista che domina la Repubblica. Si narra dell'espansione romana nella penisola, un processo graduale ma inesorabile. Le fonti, come Livio e Polibio, descrivono guerre e alleanze, corroborate dall'archeologia. Alla caduta della monarchia, Roma si trova in un Lazio ostile, ma la vittoria al Lago Regillo e il Foedus Cassianum con la Lega Latina segnano l'inizio della sua ascesa. Seguono conflitti con Sabini, Equi e Volsci, popoli montani che minacciano il Lazio, fino alla guerra con Veio, città etrusca conquistata nel 396 a.C. dopo un lungo assedio. L'invasione gallica del 390 a.C. con il sacco di Roma è un duro colpo, ma la ripresa è rapida. Roma rafforza le difese e riprende l'espansione. Il primo scontro con i Sanniti apre una serie di guerre. La seconda guerra sannitica vede la disfatta romana alle forche caudine, ma si conclude con la vittoria romana. La terza sancisce il dominio sul centro Italia. La Grande Guerra Latina dissolve la Lega Latina, sostituita da alleanze bilaterali con Roma, che usa strumenti come le colonie e la cittadinanza parziale per controllare l'Italia. Il conflitto con Taranto, potenza greca, e l'intervento di Pirro, re dell'Epiro, rappresentano l'ultima resistenza. Nonostante vittorie come quella di Eraclea, Pirro è sconfitto a Benevento, lasciando l'Italia a Roma. Il dibattito sulla romanizzazione si interroga se sia stata imposizione o integrazione culturale, ma l'Italia è ormai unificata sotto Roma entro il III secolo a.C. C'è l'ingresso di Roma sulla scena internazionale. Le fonti, da Polibio a Livio, narrano lo scontro con Cartagine e l'espansione orientale. La prima guerra punica nasce dal controllo della Sicilia. Roma, pur senza una flotta, costruisce navi e sconfigge Cartagine a Milazzo e alle Egadi, ottenendo la Sicilia come prima provincia. La rivolta dei mercenari cartaginesi permette a Roma di annettere Sardegna e Corsica. Nel frattempo, Roma consolida il nord Italia con campagne contro i Galli e fonda colonie come Piacenza. La seconda guerra punica è dominata da Annibale, che attraversa le Alpi e vince a Trebbia, Trasimeno e Canne. Roma resiste grazie alla strategia di Fabio Massimo e alla lealtà degli alleati, riprendendosi con Scipione, che sconfigge Annibale a Zama. L'eredità di Annibale è un Mediterraneo diviso. Cartagine è ridotta. Roma domina l'Ovest. Nel II secolo a.C. Roma si volge a Oriente. La seconda guerra macedonica contro Filippo V si chiude con la vittoria di Cinocefale. La guerra siriaca contro Antioco III finisce con la pace di Apamea. La terza guerra macedonica con Perseo termina a Pidna e la quarta trasforma la Macedonia in provincia. La guerra acaica distrugge Corinto, mentre la terza guerra punica rade al suolo Cartagine. La Spagna, conquistata gradualmente, diventa provincia nel 197 a.C. Il dibattito sull'imperialismo romano si divide tra chi vede un'espansione difensiva e chi un'aggressione deliberata. Ma alla fine del II secolo a.C., Roma è la padrona del Mediterraneo. Si entra in una fase cruciale della storia romana. La crisi della Repubblica, un periodo di trasformazioni sociali, politiche e militari che erode le fondamenta del sistema repubblicano e culmina nelle guerre civili. È un'epoca che segna una svolta epocale secondo molti studiosi. Le fonti, principalmente Appiano e Plutarco, offrono una narrazione vivida, integrata da iscrizioni e dati archeologici. Tra il 133 e il 121 a.C., i fratelli Gracchi, Tiberio e Caio emergono come figure simbolo di un cambiamento profondo. Tiberio, eletto tribuno della plebe nel 133 a.C., affronta la crisi della piccola proprietà fondiaria, schiacciata dall'espansione dei latifondi senatoriali, ager publicus, e l'inurbamento dei contadini impoveriti. Propone una riforma agraria per redistribuire le terre pubbliche, ma si scontra con l'opposizione degli optimates, l'aristocrazia conservatrice, e viene assassinato con i suoi seguaci. Caio, eletto tribuno nel 123 e 122 a.C., amplia il programma. Oltre alla riforma agraria, introduce leggi sui prezzi del grano, le province e i diritti degli italici, ma anch'egli cade vittima della reazione aristocratica nel 121 a.C. Questi eventi dividono l'élite in optimates e populares, fazioni che si contenderanno il potere. Nel frattempo, rivolte servili scuotono Sicilia e Sud Italia, mentre province come Asia e Gallia aprono nuovi mercati ai commercianti italici. La guerra giugurtina contro il re Numida Giugurta rivela la corruzione senatoriale. Caio Mario, eletto console nel 107 a.C., arruola i nullatenenti, capite censi, rivoluzionando l'esercito, e conclude il conflitto. Dopo aver sconfitto Cimbri e Teutoni, Mario perde influenza politica, eclissato da Saturnino e Glaucia, mentre pirati e schiavi agitano il Mediterraneo. Nel 91 a.C. Marco Livio Druso propone la cittadinanza agli italici, ma il suo assassinio scatena la guerra sociale, un conflitto tra Roma e i soci italici, Sanniti, Marsi, che si risolve con la concessione della cittadinanza romana, unificando giuridicamente l'Italia. Si narra l'esplosione delle guerre civili. Le fonti, da Plutarco a Sallustio, descrivono un'escalation di violenza. Mitridate VI, re del Ponto, approfitta della crisi romana per espandersi in Asia Minore, massacrando 80.000 italici nell'88 a.C. A Roma, il tribuno Publio Sulpicio Rufo affida a Mario il comando contro Mitridate, ma Silla, console e generale vittorioso, marcia sulla città con il suo esercito, un atto senza precedenti. Silla parte per l'Oriente, vincendo la prima guerra mitridatica e imponendo la pace di Dardano, ma a Roma Lucio Cornelio Cinna e Mario prendono il potere, scatenando rappresaglie contro i sillani. Mario muore nell'86 a.C. e Cinna domina fino al suo assassinio nell'84 a.C. Silla torna nell'83 a.C., sconfigge i Mariani a Porta Collina e si proclama dittatore, introducendo proscrizioni, liste di nemici da eliminare e riforme per rafforzare il Senato. Dopo la sua morte nel 78 a.C., Marco Emilio Lepido tenta una reazione antisillana, ma fallisce. Sertorio, un mariano, resiste in Spagna fino al 72 a.C., quando viene ucciso, mentre la rivolta servile di Spartaco, partita dalla scuola gladiatoria di Capua, scuote l'Italia con 70.000 schiavi armati, prima di essere soffocata da Crasso. Nel 70 a.C., Pompeo e Crasso, consoli, smantellano l'ordinamento sillano, ripristinando i poteri dei tribuni. Pompeo poi si distingue in Oriente, elimina i pirati nel 67 a.C. e sconfigge Mitridate nella terza guerra mitridatica, riorganizzando l'Asia Minore. A Roma, Cicerone, console nel 60.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
63 avanti Cristo reprime la congiura di Catilina, un nobile decaduto che trama contro la Repubblica, eseguendo i congiurati senza processo, un atto controverso ma decisivo. Si segue l'ascesa di Cesare e la fine della Repubblica tradizionale. Le fonti, tra cui Svetonio e le stesse opere di Cesare, narrano questi anni tumultuosi. Nel 62 avanti Cristo Pompeo torna dall'Oriente, ma il Senato gli nega onori e terre per i veterani. Nel 60 avanti Cristo si allea con Crasso e Cesare, formando il cosiddetto Primo Triumvirato, un patto informale per dominare la politica. Cesare, console nel 59 avanti Cristo, vara leggi agrarie e rafforza il suo potere con il tribunato di Clodio Pulcro, che esilia Cicerone e introduce riforme popolari. Dal 58 al 50 avanti Cristo Cesare conquista la Gallia, sottomettendo tribù come gli Elvezi e i Belgi, e spingendosi fino alla Britannia, narrando le gesta nei commentari. Gli accordi di Lucca rinnovano il triumvirato, ma la morte di Crasso contro i Parti a Carre e le tensioni con Pompeo, nominato console unico nel 52 avanti Cristo, rompono l'equilibrio. Nel 49 avanti Cristo Cesare attraversa il Rubicone, scatenando la guerra civile contro Pompeo, che fugge in Grecia. Dopo la vittoria di Farsalo, Pompeo è ucciso in Egitto e Cesare consolida il potere, sconfiggendo i pompeiani in Africa, Tapso e Spagna, Munda. Nominato dittatore perpetuo nel 44 avanti Cristo, vara riforme, calendario giuliano, ampliamento del Senato, ma il suo potere assoluto allarma i repubblicani. Il 15 marzo, 44 avanti Cristo, alle Idi di marzo, Cesare è assassinato da Bruto, Cassio e altri senatori, convinti di salvare la Repubblica, ma aprendo la strada a nuove guerre. Le fonti, da Appiano a Cassio Dione, descrivono un caos crescente. Dopo l'assassinio di Cesare, Marco Antonio, suo luogotenente, prende l'iniziativa, ma il giovane Ottaviano, nipote e erede di Cesare, emerge come rivale. La guerra di Modena vede Ottaviano e i cesariani sconfiggere Antonio, ma i due si riconciliano, formando con Lepido il secondo triumvirato, legalizzato come magistratura straordinaria. Le proscrizioni eliminano nemici come Cicerone e a Filippi sconfiggono Bruto e Cassio, dividendo l'impero. Ottaviano in Occidente, Antonio in Oriente, Lepido in Africa. Ottaviano consolida l'Italia, vincendo la guerra di Perugia contro Fulvia, moglie di Antonio, e sconfiggendo Sesto Pompeo, figlio di Pompeo, a Nauloco, dopo gli accordi di Brindisi, Miseno e Taranto. Antonio, in Oriente, si lega a Cleopatra, alienandosi Roma, mentre Ottaviano rafforza il suo prestigio. Lo scontro finale avviene ad Azio. La flotta di Ottaviano, guidata da Agrippa, trionfa su Antonio e Cleopatra, che si suicidano l'anno seguente. La Repubblica è morta. Ottaviano, unico padrone, prepara il Principato. Si parla di Augusto, figura centrale nella transizione dalla Repubblica al Principato. Le fonti, tra cui Svetonio, Velleio Patercolo e le stesse res geste di Augusto, offrono un ritratto complesso di un uomo che trasforma Roma mantenendo una facciata repubblicana. Dopo Azio, Ottaviano domina il triennio 30-27 avanti Cristo, eliminando rivali e consolidando il potere in Egitto e Oriente. Nel 27 avanti Cristo, in un gesto simbolico, restituisce lo Stato al Senato e al popolo, ricevendo in cambio il titolo di Augustus e poteri eccezionali, il comando militare, Imperium proconsulare Maius, e l'autorità tribunizia, tribunicia potestas. Tra il 26 e il 23 avanti Cristo rafforza la sua posizione con viaggi nelle province e vittorie militari delegate a generali come Agrippa, ma la crisi del 23 avanti Cristo, una congiura e una malattia, lo spinge a perfezionare il sistema, rinuncia al consolato annuale, delega poteri al Senato e si affida a un consiglio ristretto. I ceti dirigenti, senatori ed equites sono riorganizzati. I primi gestiscono le province pacificate, i secondi quelle di confine e l'amministrazione fiscale. Roma diventa una capitale monumentale con templi e fori. L'Italia è unificata con nuove strade e colonie e le province sono amministrate con efficienza. L'esercito, professionalizzato con 28 legioni, garantisce pace, Pax Augusta ed espansione. Agrippa conquista la Spagna, Tiberio i Balcani, ma il disastro di Teutoburgo ferma l'avanzata in Germania. Leggi auguste regolano morale e famiglia, mentre la successione dinastica, con Agrippa, poi Tiberio, è un'ossessione. Congiure familiari, Giulia, Postumo, rivelano opposizioni interne. Augusto controlla anche la cultura, con poeti come Virgilio che celebrano il suo regime, segnando l'inizio di un'era d'oro. Si esplora la prima dinastia imperiale, da Tiberio a Nerone. Le fonti, come Tacito e Svetonio, dipingono un quadro di continuità e crisi. Tiberio, figliastro di Augusto, eredita un impero stabile ma governa con sospetto. Si ritira a Capri, lasciando il potere al prefetto del pretorio Seiano, che trama contro la famiglia imperiale fino alla sua caduta nel 31 d.C., la sua morte. Tra accuse di tirannia, segna un passaggio traumatico. Caligola, nipote di Tiberio, inizia con promesse di rinnovamento, ma il suo regno degenera in eccessi e follia, si dice nomini il suo cavallo console, finendo assassinato da una congiura pretoriana. Claudio, zio di Caligola, sorprende tutti, ritenuto debole, espande l'impero, conquista della Britannia e centralizza l'amministrazione con Liberti come Narcisso, ma muore avvelenato, forse dalla moglie Agrippina Minore. La società imperiale si evolve. Roma è una metropoli cosmopolita, con schiavi, liberti e una nobiltà rinnovata dal censimento di Claudio. Nerone, figlio di Agrippina, inizia sotto l'influenza di Seneca e Burro, ma dopo l'assassinio della madre e l'incendio di Roma, di cui è accusato, diventa un tiranno. La rivolta di Vindice e la defezione delle legioni lo spingono al suicidio nel 68 d.C., chiudendo la dinastia in un caos che apre la strada all'anno dei quattro imperatori. Si narra di un periodo di instabilità e rinascita. Le fonti, da Tacito a Giuseppe Flavio, descrivono il 68 d.C. come un vortice di guerre civili. Dopo Nerone, Galba, governatore della Spagna, marcia su Roma, ma il suo rigore lo rende impopolare ed è ucciso dai pretoriani, che acclamano Otone. Questi si scontra con Vitellio, sostenuto dalle legioni germaniche, ma è sconfitto a Bedriaco e si suicida. Vitellio, incapace e corrotto, è a sua volta rovesciato da Vespasiano, generale in Giudea, che trionfa a Cremona e prende Roma nel 69 d.C. La dinastia Flavia ristabilisce l'ordine. Vespasiano, di origini umili, sana le finanze, completa il Colosseo e soffoca la rivolta giudaica, distruzione di Gerusalemme. Tito, suo figlio, affronta l'eruzione del Vesuvio e un incendio a Roma, morendo giovane e lasciando un'immagine di benevolenza. Domiziano governa con mano ferma, centralizzando il potere e perseguitando oppositori, ma il suo assassinio nel 96 d.C. chiude la dinastia. In questo periodo emerge il cristianesimo. Da setta giudaica diventa una religione distinta, perseguitata sotto Nerone e Domiziano, ma in crescita tra le classi basse. Si copre l'apogeo dell'impero sotto gli Antonini. Le fonti, come la storia augusta, celebrano un'epoca di prosperità. Nerva, eletto dal Senato dopo Domiziano, adotta Traiano, inaugurando la prassi del migliore come successore. Traiano, di origine spagnola, porta l'impero alla massima estensione. Conquista la Dacia e sottomette i Parti, creando la provincia di Mesopotamia, mentre Roma si abbellisce con il Foro e la colonna traiana. Adriano, suo successore, abbandona l'espansione per consolidare i confini, Vallo in Britannia, e promuove la cultura greca, viaggiando nelle province. Antonino Pio regna in pace, rafforzando le città con uno statuto giuridico chiaro, mentre Marco Aurelio, filosofo stoico, governa con Lucio Vero e poi con Commodo, affrontando guerre contro i Marcomanni e una peste devastante. Commodo, suo figlio, segna la fine dell'età d'oro. Il suo regno dispotico, culminato nell'assassinio, apre la crisi del III secolo. L'economia imperiale prospera con il commercio mediterraneo, ma le tensioni ai confini e interne preannunciano difficoltà. La narrazione si addentra in un periodo di profonda trasformazione per l'impero romano, segnato da crisi, riforme e l'ascesa del cristianesimo come forza dominante. Si parla della crisi del III secolo e dei Severi, un'epoca di instabilità che mette a dura prova la struttura imperiale. Le fonti, come la Storia Augusta e Cassio Dione, descrivono un impero scosso dopo l'assassinio di Commodo nel 192 d.C. Pertinace, un senatore riformatore, sale al trono, ma viene ucciso dai pretoriani dopo appena 3 mesi. Didio Giuliano compra l'impero all'asta, ma è rovesciato da Settimio Severo, generale di origini africane, che sconfigge i rivali Pescennio Nigro e Clodio Albino tra il 193 e il 197 d.C., fondando la dinastia Severiana. Severo militarizza il potere, favorendo l'esercito con aumenti di paga e privilegi, e combatte i Parti, annettendo parte della Mesopotamia. Suo figlio Caracalla, dopo aver fatto assassinare il fratello Geta, estende la cittadinanza romana a tutti gli abitanti liberi dell'impero con la Costituzione Antoniniana, un atto che uniforma giuridicamente il territorio, ma è anche motivato da esigenze fiscali. Il suo regno, però, è segnato da eccessi e termina con il suo assassinio. Dopo un breve interregno con Macrino, primo imperatore non senatore, la dinastia riprende con Elagabalo, un giovane sacerdote siriano che scandalizza Roma con culti orientali, e Alessandro Severo, che tenta riforme moderate ma cade vittima di una rivolta militare. Dal 235 al 284 d.C., l'impero precipita nell'anarchia militare. 26 imperatori, spesso soldati acclamati dalle legioni, si succedono in mezzo a guerre civili, invasioni barbariche, goti, alamanni, franchi e crisi economiche. La peste, il crollo del commercio e la svalutazione monetaria aggravano il caos, mentre città e province si fortificano autonomamente. La cultura riflette il disordine. Il diritto si codifica, ma la religione si frammenta tra culti orientali e il nascente cristianesimo, perseguitato sotto Decio e Valeriano. Si narra della rinascita dell'impero sotto Diocleziano e il trionfo del cristianesimo con Costantino. Le fonti, da Lattanzio a Eusebio, offrono una visione contrastante tra propaganda e realtà. Diocleziano, un generale illirico, pone fine all'anarchia dividendo il potere con Massimiano nel 286 d.C., creando la diarchia, poi estesa alla tetrarchia nel 293 d.C. con l'aggiunta di 2 Cesari, Galerio e Costanzo Cloro. L'impero è riorganizzato in 4 prefetture, con province più piccole e un esercito rafforzato da truppe mobili, comitatenses. Diocleziano fissa i prezzi con l'editto del 301 d.C. per fermare l'inflazione, ma il fallimento economico è evidente. La persecuzione dei cristiani, la più dura, scatta nel 303 d.C., ma non arresta la loro crescita. Nel 305 d.C., Diocleziano abdica, ritirandosi a Spalato, ma il sistema collassa. Costantino, figlio di Costanzo, emerge vincitore dopo guerre civili contro Massenzio, battaglia di Ponte Milvio, e Licinio. Con l'editto di Milano, Costantino garantisce la libertà di culto, favorendo il cristianesimo, che diventa religione dominante. Fonda Costantinopoli come nuova capitale, unificando l'impero sotto un'ideologia cristiana, mentre la sua conversione, reale o politica, è sancita dal battesimo in punto di morte. Le riforme amministrative e militari di Diocleziano sopravvivono, ma il potere si concentra nelle mani dell'imperatore e della burocrazia. Si esplora l'impero cristiano fino al 395 d.C. Le fonti, come Ammiano Marcellino, descrivono un'epoca di consolidamento e nuove sfide. Alla morte di Costantino, i suoi figli, Costanzo II, Costantino II e Costante, si spartiscono l'impero, ma conflitti interni culminano con Costanzo II come unico sovrano. Il cristianesimo si rafforza. Il Concilio di Nicea definisce l'ortodossia, ma le eresie, arianesimo, dividono la Chiesa. Giuliano, l'apostata, tenta di restaurare il paganesimo con un governo illuminato, ma muore in guerra contro i persiani, lasciando il cristianesimo trionfante sotto Gioviano e Valentiniano I. Quest'ultimo divide l'impero con Valente. L'Occidente resiste ai barbari, l'Oriente affronta i Goti, che sconfiggono Valente ad Adrianopoli, un disastro che rivela la fragilità delle frontiere. Teodosio I, ultimo imperatore unitario, reprime i Goti, rende il cristianesimo religione di Stato, editto di Tessalonica, e vieta i culti pagani. Alla sua morte, nel 395 d.C., l'impero si divide definitivamente tra i figli Arcadio, Oriente, e Onorio, Occidente. La società si trasforma. Il Senato perde peso, la Chiesa guadagna influenza e i barbari si integrano come federati, mentre l'economia langue sotto tasse e spopolamento. La narrazione si concentra sugli ultimi secoli dell'Impero Romano, un periodo di declino dell'Occidente, resilienza dell'Oriente e trasformazione epocale che segna il passaggio all'età medievale. Si descrive il mondo romano dopo la morte di Teodosio I nel 395 d.C., quando l'impero si divide definitivamente tra i suoi figli, Arcadio in Oriente, con capitale Costantinopoli, e Onorio in Occidente, con sede a Ravenna. Le fonti, come Procopio e Zosimo, offrono un quadro di contrasto tra i due blocchi. L'Occidente affronta un quinto secolo drammatico. Nel 401 d.C., i Visigoti di Alarico invadono l'Italia, saccheggiando Roma nel 410 d.C., un evento simbolico che scuote il mondo romano, spingendo Agostino a scrivere la città di Dio per spiegare la caduta come parte di un disegno divino. Vandali, Svevi e Alani attraversano il Reno nel 406 d.C., devastando la Gallia e stabilendosi in Spagna, mentre i Vandali sotto Genserico conquistano Cartagine nel 439 d.C., creando un regno autonomo che minaccia il Mediterraneo con la sua flotta. In Britannia, le legioni si ritirano nel 407 d.C., lasciando l'isola alle incursioni di Angli, Sassoni e Juti. L'imperatore Onorio, debole e isolato, si affida a generali come Stilicone, di origine vandala, che contiene i barbari fino al suo assassinio nel 408 d.C., e poi ad Ezio, che sconfigge gli Unni di Attila a Chalon nel 451 d.C., ma non può fermare il collasso. Valentiniano III, suo successore, è assassinato nel 455 d.C., e nello stesso anno i Vandali saccheggiano Roma. L'Oriente, invece, resiste. Sotto Arcadio e Teodosio II, Costantinopoli si fortifica con le mura teodosiane, respinge gli Unni e mantiene un'economia vitale grazie al commercio con l'Asia. La Chiesa orientale si consolida con i concili, Efeso, Calcedonia, mentre in Occidente il papato, con figure come Leone I, guadagna autorità morale. La società si frammenta. In Occidente i barbari si insediano come federati o conquistatori. In Oriente l'ellenizzazione avanza, ma l'idea di romanità persiste. Si narra del crollo definitivo dell'impero occidentale nel 476 d.C., un evento più simbolico che traumatico nella sua immediatezza. Le fonti, da Giordane a Sidonio Apollinare, descrivono un declino graduale. Dopo la morte di Ezio nel 454 d.C., l'Occidente entra in un vortice di instabilità. Imperatori fantoccio si succedono rapidamente. Petronio Massimo, Avito, Maggioriano, Libio Severo. Sotto l'influenza di generali barbari come Ricimero, di origine sveva, Maggioriano tenta di restaurare l'autorità, riconquistando parte della Gallia, ma è deposto e ucciso. Nel 475 d.C., Oreste, un generale romano, pone sul trono suo figlio Romolo Augustolo, un adolescente che regna meno di un anno. Nel 476 d.C., Odoacre, capo degli Eruli, depone Romolo, invia le insegne imperiali a Costantinopoli e si proclama Rex Italiae, riconoscendo formalmente l'autorità dell'imperatore d'Oriente Zenone. Questo atto segna la fine dell'impero d'Occidente, ma non è una rottura netta. Odoacre governa l'Italia come un regno romano barbarico, mantenendo strutture amministrative e giuridiche romane. Nel frattempo, i Visigoti dominano la Spagna, i Franchi sotto Clodoveo si espandono in Gallia, convertendosi al cristianesimo niceno e fondando un regno destinato a durare, mentre i Vandali in Africa e gli Ostrogoti in Italia sotto Teodorico costruiscono stati che ibridano tradizioni romane e germaniche. La cultura occidentale si trasforma, il latino evolve, le città si spopolano, ma il cristianesimo, con monasteri e vescovi, diventa il collante della nuova Europa. Ci si volge all'Oriente, dove l'impero romano sopravvive e tenta di restaurare l'unità sotto Giustiniano. Le fonti, come Procopio, che alterna elogi a critiche, e il Corpus Iuris Civilis, testimoniano un regno ambizioso ma controverso. Giustiniano, con la moglie Teodora, mira a riconquistare l'Occidente. Belisario, suo generale, sconfigge i Vandali in Africa e gli Ostrogoti in Italia, ma la guerra gotica devasta la penisola, lasciando Roma in rovina. Narsete completa la riconquista, ma il costo è immenso. In Oriente, Giustiniano contiene i Persiani, costruisce Agia Sofia e codifica il diritto romano, un'eredità che influenza l'Europa medievale. Tuttavia, pestilenze, la peste, tasse oppressive e rivolte, come la sommossa di Nica, indeboliscono l'impero. Alla sua morte, l'Italia cade presto sotto i Longobardi e l'Oriente si contrae sotto la pressione di Slavi e Avari. L'impero bizantino, erede di Roma, si ellenizza e si cristianizza ulteriormente, mentre in Occidente i regni barbarici sviluppano identità distinte, pur conservando frammenti della romanità, dal diritto alla Chiesa, dalle strade ai miti. La caduta di Roma non è una fine, ma una metamorfosi. L'eredità romana si disperde nei secoli successivi, plasmando Bisanzio, l'Europa medievale e il mondo islamico, che assorbe elementi della cultura classica attraverso le conquiste del VII secolo.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.